Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. La Chiesa oggi ci invita a meditare sulla Santa Famiglia di Nazareth e l'intenzione di questa memoria liturgica è molto chiara e indicata in modo molto efficace nella preghiera di colletta che abbiamo ascoltato, ve la rileggo. O Padre, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore. Io vorrei sottolineare molto questa intenzione della Chiesa, soprattutto in quest'anno c'è stato un sinodo dedicato alla famiglia umana. Lo vorrei sottolineare sia per quanto riguarda l'intenzionalità per la quale dobbiamo pregare e ciò che oggi dobbiamo cercare di interiorizzare, la famiglia di Nazareth come modello della nostra vita. E quindi dobbiamo sgombrare il campo a quelle false immagini, a quelle timidezze spirituali, chiamiamole così, no? Timidezze spirituali che in realtà sono delle subdole vie di uscita, delle scappatoie facili al nostro impegno. E cioè quello di dire: vabbè, ma Maria era Maria, Gesù era Gesù, San Giuseppe era San Giuseppe, dei personaggi un po' stratosferici, irraggiungibili per noi. E quindi noi poveretti cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accontentarci della nostra miseria umana, di convivere con le nostre debolezze, con le nostre fragilità, no? Ma quando qualcuno io chiedo se prega tutti i giorni, fa: ma padre, come faccio a pregare tutti i giorni? Devo lavorare, no? La preghiera come qualcosa che appartiene alla festa, così al tempo libero, quando poi non abbiamo più niente da fare, finalmente possiamo anche dedicarci a Dio, dare un po' di tempo anche Lui, bontà nostra. Il problema è completamente rovesciato, è da capovolgere. Cioè prima viene la preghiera, perché è nella preghiera, ad esempio, che noi riceviamo da Dio l'aiuto, la luce, la forza di cui abbiamo bisogno per vivere la nostra quotidianità. La preghiera come facciamo a vivere? Scusate se ho aperto questa finestra, ma ci introduce anche in questa psicologia della nostra vita religiosa, della nostra vita di credenti, di cristiani. La famiglia di Nazareth è quindi data a noi come esempio di vita da vivere nelle mura domestiche. Certo, Maria è Maria, San Giuseppe è San Giuseppe, Gesù è Gesù. Sono persone irraggiungibili per noi da un certo punto di vista, ma guardate che la loro straordinarietà si coniuga anche con la loro capacità di vivere con semplicità l'ordinarietà della vita, di vivere alla presenza di Dio l'ordinarietà della vita. Noi viviamo in un mondo dove la persona più ammirabile, più stimabile forse è quella straordinaria, quella che esce dagli schemi, quella che compie cose fuori dal normale, dimenticando invece che la cosa più straordinaria è vivere l'ordinario secondo Dio, alla luce di Dio. La ferialità, quello su cui noi dobbiamo concentrarci è la ferialità. La domenica è il momento culmine della nostra settimana nel quale noi attingiamo tutte le risorse spirituali per poter poi vivere la quotidianità della vita, con la sua fatica, con le sue contraddizioni, con le nostre debolezze. Ecco la famiglia di Nazareth allora come modello di vita ordinaria. Ogni anno andavano a Gerusalemme a compiere il pellegrinaggio. Ma non era la madre di Gesù? E Gesù non era il figlio di Dio? Che bisogno c'era ad andare al tempio, al pellegrinaggio? Ora possiamo chiederci. Era Dio, era incarnato in Gesù. La madre di Dio è stata fecondata dallo Spirito Santo. Che bisogno c'era di svolgere tutte le pratiche religiose e ordinarie di tutti gli uomini? A volte si sente qualche persona dice: ma io ho un rapporto così bello con Dio, così confidenziale, così intimo, che non ho bisogno di andare in chiesa la domenica. Ma io non ho bisogno di confessarmi perché intanto parlo con Dio tutti i giorni. E poi io gli dico, ma lui che cosa dice? E le persone rimangono un po' così, no? Ma lui cosa ti dice? E tu cosa fai per lui? Capite l'equivoco? Certo che la relazione con Dio deve essere qualcosa di intimo, di personale, deve essere un dialogo continuo. Ma la relazione con Dio è sempre una relazione con un altro, con un tu, con un'altra persona che vuole anche lui entrare in dialogo con noi. E come fa Dio a entrare in dialogo con noi se noi non lo ascoltiamo? Come facciamo a lasciare che Dio ci salvi, ci illumini, ci guidi, se noi non obbediamo alle sue parole, ai suoi insegnamenti, ai suoi comandamenti? Ecco la famiglia di Nazareth, allora ogni anno si reca al Tempio di Gerusalemme, secondo le consuetudini, in obbedienza alla legge del Signore. E così tutte le altre cose. Hanno sicuramente avuto una esperienza straordinaria, sia Maria che Giuseppe, ma poi sono rientrati a condividere in tutto la vita e la fatica umana, così come ha fatto Gesù. Questa liturgia, questa solennità ci offre anche l'occasione per comprendere ancora più a fondo il mistero dell'incarnazione. Un'antifona questa mattina ricordava questo. Gesù ha condiviso tutto con noi, eccetto il peccato. Ha condiviso quindi anche l'anonimato, possiamo dire così, la vita delle moltitudini sconosciute a Nazareth. Nessuno sapeva chi fosse, pochi intimi, a parte la mamma. E si è sottoposto alla vita di crescita normale di tutti gli uomini. Ha imparato dal padre a fare un mestiere. Io mi devo dire, ma che bisogno c'è? Intanto a 30 anni poi devo andare a predicare. Cosa imparo a fare? A fare falegname, no? Cosa mi servirà? Eppure è stato 30 anni a fare il falegname col papà. E la liturgia, in modo molto discreto, ma molto efficace, e lo sottolinea nell'ultimo versetto, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini. Ma che meraviglia questo versetto, eh? Basterebbe oggi soffermarci su queste parole. Io vorrei invitarvi a portarvi a casa questo versetto e a meditarlo come faceva Maria. Quando Maria, angosciata, dice andate a cercarlo, è angosciato, ti cercavamo. E lui la guarda e dice, ma non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Eppure Maria aveva avuto la visita dell'angelo Gabriele, sapeva che suo figlio era figlio di Dio. Eppure dice, angosciata ti cercavamo. Come mai questa preoccupazione, la preoccupazione umana di tutte le donne, penso di tutte le mamme, Lungi da me lo strumentalizzare o tentare di piegare la parola di Dio alle mie intenzioni. Ma forse che qui non si nasconde anche un insegnamento, quell'insegnamento per cui quel cordone ombelicale tra madre e figlio, tra madre e figlia non si riesce mai a rompere definitivamente. A volte mi capita di sentire delle mamme che fanno tutto per il bene dei figli, fanno talmente tanto che gli rovinano anche il matrimonio, no? Che non riescono a un certo momento a prendere le giuste distanze. Io ti ho allevato, ti ho portato all'età adulta, ho fatto tutto quello che dovevo fare come madre, ho rispettato la tua individualità, non ti ho imposto una professione, una laurea, un lavoro, non ti ho già progettato tutto, non ti ho condizionato nel dire qual è la donna giusta che ti devi sposare. E ora finalmente dico: figlio mio, io sono qui a casa, sono tua mamma, sono tuo papà, tu sai che noi ci siamo quando hai bisogno, ma vivi la tua vita, costruisci ora tu la tua famiglia. Quanti problemi sarebbero risolti se le persone si comportassero in questo modo? Perché un'altra cosa io ho purtroppo dovuto apprendere nel corso dei miei anni di ministero sacerdotale, che la maggior parte dei problemi delle persone, la maggior parte delle difficoltà psicologiche e affettive nascono nella famiglia. E che la famiglia può essere il luogo benedetto dove noi impariamo a diventare persone, dove impariamo a diventare figli di Dio, dove impariamo a diventare uomini responsabili, oppure possono essere il luogo primo dove impariamo il mistero della sofferenza, della contraddizione, della complicazione relazionale. E poi tutti i problemi li trasferiamo nel mondo che ci circonda. Oggi la solennità della famiglia di Nazareth ci vuole dire questo. Anche noi, carissimi, dobbiamo crescere con Gesù in sapienza, età e grazia. L'età, purtroppo, cresciamo anche se non vogliamo. Questa è l'unica cosa su cui siamo sicuri di crescere. Ma la sapienza e la grazia dipendono da noi. Quindi la sapienza è quella grande partecipazione nostra attiva nell'ascoltare, nel contemplare, nel leggere, nel riflettere, nel meditare la parola di Dio, come state facendo in questo momento, come possiamo fare ad esempio questa settimana, se voi prenderete questo versetto, come vi ho suggerito. E ogni giorno potete interrogarvi: ma io come cresco in sapienza e grazia? E la grazia, anche Gesù ha dovuto crescere come uomo, come figlio di Dio, in grazia, relazionandosi con il Signore. Ecco, anche noi, carissimi, se ha fatto Gesù, dobbiamo ogni giorno crescere in sapienza e grazia. E il valore dell'esistenza umana è tutto qui: crescere in sapienza e grazia. Che Dio ci aiuti tutti a mettere quindi al primo posto nella nostra vita questo modello esistenziale che ci offrono Maria, Giuseppe e Gesù.